le opere buone ne fece parecchie, ne fece parecchie, ma tutte per sé. E pappa pappava sto grande pappone, truffava e spendeva soltanto per sé.
Mamma mia, che tremendo sto pezzo.
Che roba tremenda, si intitolava Il sindaco Pappone direttamente in 45 giri. Salutiamo gli amici che
salutiamo Daniele che ci ha fornito questo pezzo.
Vergogna. Cari amici, stiamo ricostruendo tutta la serie di messaggi, fra pochissimo li leggeremo, ce l'abbiamo fatta, sì. Sono tanti come al solito, già eravamo un po' tristi, ma non c'è motivo di essere tristi, anche perché un grande gesto è accaduto in questi giorni, un grande gesto alle porte del palazzo del Quirinale.
Un calabrese come me, Luigi Preti, ha ridotto la distanza tra il dire e il fare, tra il mare e la montagna, tra la luna e il sole. Ha sparato due carabinieri davanti al palazzo Chigi. È stato detto tanto, ma non è stato detto tutto. Solo per il TVM abbiamo lui in diretta dal carcere di Rebibbia. Buonasera, Luigi Preti, buonasera.
Sorridete, dispari sopra, sono per voi. È stato facile fare delle ingiustizie, prendete e manipolare, stava a quarto, gli spari sopra,
la sentiamo preso bene.
Questa è la canzone di Vasco Rossi, l'abbiamo anche noi, la vediamo.
Non mi abbatte la repressione, ragazzi.
Oh, Luigi Preti, allora innanzitutto solidarietà, questo da mi sento di dire, da tutto il testo di Minchia Show, da tutto il suo pubblico.
Grazie ragazzi, grazie a DJ Ghirotto, grazie soprattutto a DJ Donna Felicità, volevo dire da parte di mio zio al papà di DJ Donna Felicità che l'affare col terreno non si può fare. Ci dice mio zio che non si può fare.
Io non la conosco, non conosco la sua famiglia, non so che... Io sono calabrese ma non conosco la sua famiglia. Comunque la ringrazio e saluti i parenti. Senta Luigi Preti, perché il mondo se lo chiede, perché cos'è successo?
Ragazzi, io è tutta la vita che voglio sparare al Presidente del Consiglio. Quando sono ragazzino sono cresciuto con quest'idea fissa, nel cervello martellava a mattina e a sera a sparare al Presidente del Consiglio da sempre. E ho deciso di farlo quest'anno.
Ce l'ha fatta quasi.
Un anno più sfigato di questo non mi poteva capitare.
Non c'era.
Mi sono messo lì e il governo non si formava.
Io sono stato
25 giorni di fronte a Palazzo Chigi con una pistola infilata nelle mutande che la canna a lungo andare batte sulla minchia e fa male. E fa veramente male.
E
tutta la cappella arrossata.
Non formavano il governo,
non si faceva il governo. Allora forse Bersani, e io ho detto Bersani so chi è, ci sparo in faccia a Bersani. Non è Bersani. Poi hanno detto ci mettiamo Massimo D'Alema. Io so chi è Massimo D'Alema, ci sparo in faccia senza problemi. Non è Massimo, non lo facevano.
Ho
passato 25 giorni d'inferno, soprattutto perché per stare a Palazzo Chigi e non farmi notare ho dovuto indossare la cravatta.
Un calabrese,
la cravatta è come per dire che adesso un valdostano il costume da bagno. Incompatibile.
Ci sono cascati, è stato bravissimo.
A parte sono stato anche bravo, dissimulato anche il sudore, l'odore veramente forte che emanavo, perché a Roma fa anche caldo.
Anche
cravatta. Io in questi 25 giorni che ho aspettato che si formasse il governo, ho dormito sotto il ponte Milvio. Quello di Roma, quello dell'attacco di Lucchetti. La mattina mi sono trovato un lucchetto al pietone del dito, attaccato.
E vabbè.
Mi veniamo di sparare a tutti quanti. Ho detto questo governo non si forma.
Finalmente. Lei voleva sparare alla politica, ai politici. Lei è andato là davanti e quel giorno lì ha detto questo è il giorno giusto.
Voleva vendicare il popolo.
Bravissimo, le tante ingiustizie che questi ladroni ci fanno tutti i giorni.
Oh, è andato là.
E finalmente si è fatto questo governo, arriva il nome.
Sì, è lui. Letta.
Minchia, io Letta non l'ho mai visto in faccia.
Ma come nessuno di noi.
Ho detto, come cazzo è fatto Letta? Non l'ho mai... io adesso che faccio? Sparo magari a un portaborse, vestito bene, ti dico, quello è Letta.
Vabbè, è stato calmo.
Quindi ho detto via, il presidente del Consiglio lo scarto.
Vabbè, lui
ma non è che posso andare a casa dopo 25 giorni che sto qua.
No, comunque qualcuno deve sparare.
Allora ho detto, sparo al vice premier. Chi è? Alfano, Alfano non gli posso sparare perché al paese mio mi hanno detto che è cosa nostra. E quindi non gli posso sparare.
Lui no.
E via il vice premier.
Vabbè,
andiamo a Reggio, ho detto.
Sì.
Sparare un ministro, comunque voglio dire, sparare un ministro ha un certo valore. Sono lì, lì che aspetto calca di giornalisti. È arrivato un ministro, Mi avvicino con la mano dentro le mutande, pronto a sparare. Mi trovo una stangola bionda con una canoa sulle spalle.
No,
ho detto, questo non può essere un ministro.
No,
i giornalisti sono impazziti.
Con le medaglie, non
può essere. Subito dopo, di nuovo, è arrivato un altro ministro. È arrivato un altro ministro. A vedere, di nuovo, mano sulla pistola, era negra. Ho detto, ma questo non può essere un ministro. Al massimo fa le pulizie. Ma io non lo so, sono un po' all'antica. Ho detto, non può essere.
Ma mica può essere la ministra nera.
Allora, di nuovo, la carica di giornalisti. Quello è un altro ministro, allora di nuovo pronto, con la mano di nuovo sulla pistola, con sta canna che mi batte sulla minchia e mi fa male.
Era
l'Abbonino.
L'Abbonino no.
Ho detto, l'Abbonino è impossibile che la fanno ministro. Questi giornalisti mi stanno prendendo tutti per il culo.
Che tona, non
allora
è
mi sono rotti i coglioni, ho sparato due carabinieri. Tanto diciamo che i carabinieri stanno sulle palle a tutti quanti. Ma manco la mamma se li piange il carabiniere.
Va bene. Comunque ha sparato. Senta, però. Preti, mi scusi, noi le diamo la solidarietà.
Sì.
15 colpi ne ha preso uno e mezzo.
Lo so, di te la felicità.
Era agitato, era un po' stanco, agitato.
Pessima mira. Ho sempre avuto una mira pessima. Io a Luna Park non prendevo il regalo neanche un portachiavi. Gli amici se ne andavano via a casa con dei peluche che non gli entravano in macchina, li buttavano. Io niente, non ho mai preso niente. Ci ho buttato 1500 euro a sparare a Luna Park. Non ho mai preso un cazzo. Comprano tanti di quei peluche a pensarci.
Che pessima mira, preti.
Comunque mi devo lasciare, ragazzi, sono stato fin troppo col telefonino dentro la cella, non si può fare.
La ringrazio, è stata un'esclusiva.
Sto passando lo spesino per avere l'anduia.
Preti, noi la ringraziamo, telegrammi, solidarietà e iniziativa.
Veramente una
grazie. Che c'è il giornale, finalmente vedo che faccio la Letta.
Mi raccomando l'oculista. Salve, preti. Grazie, grazie.
I'm dreaming on the body that I feel for two.
Molto sexy questa sera.
Ma non fare sto adesso.
Dopo questa diretta che rilancia l'importanza di Radio Blackout in tutta Italia,
che non ha paura di parlare,
chi è che dà lo spazio a questo servo del popolo?
Tutti che gli hanno contro.
Grande lui. Ti sei perso una diretta fantastica, grazie come al solito, una diretta incredibile. Ricostruiamo un po' i messaggi, qua c'è stato un caos col cellulare questa sera, ci scusiamo con i nostri ascoltatori, ne abbiamo recuperati alcuni, speriamo siano tutti. A proposito di carcere, ci ricordano un amico che noi non vogliamo mai dimenticare, libertà per Fabrizio Corona,
non
dimenticatelo,
uno che non piange mai.
Sì, poi un saluto anche a Olga che ci dice ciao cari bastardi, vi siete dimenticati di mettere nel sommario due parole a riguardo del derby che si è giocato domenica, mi potete dare delucidazioni?
Ti spacco la faccia, aspetta, io che sono granata, cara Olga, è inutile che prendi per il culo.
Ma pure Goppa, ce l'ha proprio
pure Goppa.
Non ne manca neanche una.
Rimaniamo anche in politica, ancora una volta, Ruotolo, sapete Ruotolo, il giornalista di Santoro?
Quello che è, omosessuale.
Ma Ruotolo, che fine ha fatto dopo la sciolta di Rivoluzione
Civile? Fa il culo, come lo chiamano.
Sì. E poi ancora, poi un altro messaggio, questo giusto, il condivido, viva gli anni Ottanta, cazzo.
Questo
è a proposito del pezzo italiano.
Si sente ogni giovedì che spende 10-20 giorni per scrivere gli anni Ottanta.
Ma dal manicomio.
A proposito poi della notizia di prima del grande festival della masturbazione,
qualche amante della...
Ci chiedono, masturbazione solo maschile?
Secondo me sì.
È il più lungo, è il più veloce.
Perché tu sei all'antica, pensi che le donne non si
tolgono? Scusa, ma non sborrano a 2 metri? Perché è nata la nuova era dello squirting?
Lo squirting è un'arte tutta da scoprire.
Arriva a 1,60 m.
A proposito, poi di politica c'è ancora polemica. Sì. Dovevano fare premier Scillipoti, un uomo responsabile che aveva capito quale fosse il bene del paese prima di tutti.
Scillipoti, bravo.
Ha fatto cadere Prodi.
Io non voglio dimenticare neanche Cuffaro, un compagno, un grande scrittore.
L'ultimo messaggio a proposito di uccelli e Giappone, un connubio che ci interessa.
Sempre volatili e sollevati.
La conosce qua un cultore,
un ornitologo.
La conoscete la festa in onore della fertilità? Si chiama il Kanamura Matsuri. Devo dire di no. Si svolge a marzo a Kawasaki con gadget di tutti i tipi a forma di cazzo. È una processione dove si porta in giro per il centro un fallo enorme.
Ascolta, caro ascoltatore,
Kawasaki è una moto,
sono sicuro.
Ma dici la verità, si tromba o no? A me interessa solo quello.
No, ti spattano solo enormi cazzi dei balloni,
ti fustigano con i falli.
Comunque, solo la verità.
Dovremmo pagarti una trasferta in Giappone. Ormai marzo è lontano. Ma comunque, a proposito di notizie che colpiscono sempre i nostri ascoltatori, continuiamo. La vera verità spinge.
Mancano 10 minuti, ma non abbiamo certo paura di sforare per dare ampio spazio alla vera verità.
Una notizia di storia.
Un po' di storia, andiamo a sfatare alcuni miti, alcuni personaggi famosi.
All'anniversario della morte di Benito Mussolini.
Parliamo di un grande eroe di tutti, diciamo, tutti gli amanti della rivoluzione. Sì. Degli nemici dell'ingiustizia, Robin Hood. Arriva la vera storia di Robin Hood, era gay e ambientalista.
Un Alberto Perino di Sherwood, diciamo.
Da secoli è il mito del coraggio di resistere in nome della giustizia, della libertà, dei diritti dei poveri, un progenitore dei partigiani antinazista e nella versione mitizzata di Che Guevara.
Sarà così.
Ognuno ci vede un po' quello che vuole. Secondo gli ultimi studi filologici,
tengono una logica,
tengono un filo. Lui era un ribelle solo rispetto a costumi e tradizioni dominanti. Avete capito di chi stiamo parlando? Di Robin Hood.
Quindi è un conformista.
Andrew James Johnston, un filologo britannico che lavora alla prestigiosa Free University di Berlino.
Non un coglione.
La Free?
Universitat di
dove si è laureato il trota, mi
lui è il Führer.
Stiamo parlando del più prestigioso autorevole ateneo della capitale federale.
Non è un albanese.
Ci ha messo anni per tentare di ricostruire la storia vera di Robin Hood, filtrandole dalle leggende e analizzando ogni passo delle narrazioni scritte su lui.
Cazzo da fare.
Ed ecco le sue conclusioni. Il nome Robin Hood è reale, questo sì. Ma non è altro che uno pseudonimo nato perché il giovane ribelle ambientalista e gay si mascherava, coprendo testa e volto con un cappuccio.
Come il Ku Klux Klan, come una orgia,
un po' ambiguo.
Ma io non me lo vedo, c'è chi paura come Robin Hood.
Robin e i suoi erano soprattutto un gruppo di anti-autoritari ambientalisti. Robin è il capo, un po' anti-autoritari strani. Comunque,
ma non comanda.
Ma non comanda mai come un dittatore.
Come un semplice capetto.
Un capo da lager.
Un capo popolo,
ma le giuste frustate.
La foresta di Sherwood è il loro luogo ideale perché vogliono vivere in simbiosi con la natura.
Sono dei
con la chitarra
e ne hanno abbastanza della città che già allora in Inghilterra cresceva veloce.
Era primesi,
strappavano spazio e ruolo alla natura
con la bandana, dei fricchettoni colorati.
Terzo, e quindi nel bello.
Viene il bello.
Troppi passi di ballate e leggende scritte lo indicano. Robin Hood era gay. E forse anche per questo era fuggito dalle persecuzioni omofobe che purtroppo perseguitavano l'umanità da millenni.
Ecco dove teneva l'arco. Vedi, io non lo vedo.
Non
l'ho mai visto.
Creava con i suoi amici un falansterio ambientalista nella foresta.
Dei fricchettoni ricchioni. Tutti
ma che leone. Come si chiamava il prete? Non mi ricordo.
Troppi passi di ballate, versi e libri, insiste il professore di Berlino, descrivono in dettaglio il rapporto tra Robin e il giovane Little John come la relazione più stretta nel gruppo.
Piccolo. Ma 13 anni Little John
era sempre accanto a Robin, era la persona con cui lui si confidava.
Allora che Batman e che Cipecciop
e suonava il John Lennon.
È giusto sfatare questi miti.
È bellissimo. Ma poi scusa, il ricchione di Batman non è Robin. Anche lui. È la storia che lo dice.
Sì. Continuiamo con un'altra notizia qua ai tempi moderni. Altri personaggi particolari. Sì. Diciamo così. Passiamo in Svizzera. Parliamo di un'infermiera. Infermiera e satanista si fotografa con pazienti morti.
Moda straordinaria.
Lei comunque lavorando in corsia così. Le immagini che si vedono su Facebook sono roba forte.
Andate a guardare.
Questo lo scrive anche il nostro giornalista. Una giovane donna vestita da infermiera posa sorridente vicino al letto di morte di un paziente. Se non bastasse, l'infermiera ha aggiunto commenti del tipo: indovinate un po', dorme o è morta?
Il dovinello.
È sempre meglio del Marines da Bucrai.
Oppure scriveva: questa donna è finita facendo le corna. La pagina Facebook della donna è infarcita di simboli satanici e commenti che vanno in questa direzione.
I medici che vogliamo.
Nel profilo ci sono anche foto di torture sanguinarie. Mamma mia,
lei faceva i morti.
Un giornale svizzero ha eseguito delle ricerche e ha scoperto che la donna ha anche un'attività lucrativa accessoria oltre al settore sanitario. Nel suo tempo libero si offre come prostituta sadomaso hard su diversi siti.
Ma che interessano queste cose, voglio sapere.
Ma sono vera verità.
Ma perché tu porti queste notizie? Queste notizie le prendi e leggi dalla
la media borghesia.
Ma che interessa questa povera ragazza,
interessi del tutto legittimi. L'organizzazione sanitaria svizzera, imbarazzata dallo scandalo dell'infermiera satanista, sta facendo il possibile per chiarire il caso al più presto. La repressione. C'è l'ultimo.
Perché se non la diciamo poi il mondo non cambia.
Deve essere una cazzata come l'infermiera satanista.
Parliamo di grandi invenzioni. Sempre grandi invenzioni. applicatori di preservativi a fionda.
Perché a volte hai dei problemi, capito?
Sì. Bisogna fare molto veloce.
Cioè, se tutto impiastrato che ti metti, non
aderisco. A me aiuta perché non riesco mai a capire la direzione. Non potrebbe mettere le frecce.
È
cazzo di frecce fosforescenti.
Quando lo metti al contrario sei fottuto.
Ma è un'idea normalissima.
Le freccione giganti.
Frecce fosforescenti. Amici,
qualche mese fa, ricorderete, ne avevamo fatto uno special, il fondatore Bill Gates ha annunciato che darà $100,000 a chi proporrà un'innovazione nel mondo dei preservativi, semplificando tra le altre cose l'applicazione.
La freccia
lui non è mai riuscito.
Ma poi perché
riesce?
Ha un enorme problema con i coltoni.
Le idee più riuscite c'è quella di Jörg Savravé, che ha creato una pistola fionda per posizionare i preservativi sul pene.
Questa è l'idea più riuscita.
Sì, più riuscita.
La fionda, il tiro da lontano. Il suo è solo un prototipo, ma Jörg ha dichiarato di aver già provato la pistola su se stesso.
Sicuramente va a provare.
Funziona. Il preservativo si infila bene, ma l'effetto fionda fa un po' male.
Non è questa la conclusione.
Senti, ma ti puoi sparare la minchia prima di fare l'amore.
C'è molto da fare ancora. C'è molto da fare ancora. Adesso, ma è per questo che mi servono i soldi.
Certo.
Vedrete
per rifarsi coglioni.
La pistola fionda rivoluzionerà il modo di fare sesso.
Ma cosa
ha spiegato
dire?
Il buon Jörg
con un coglione in mano,
il suo,
in
ha mano. Detto ma rivoluzionerà.
Ma te la vedi lei al buio che ti punta con laser, tu che scappi per la stanza, lei che ti spara con soldi.
Si è fiondato un preservativo sul pene.
Vediamo la pubblicità.
Mettiamo la pubblicità e poi chiudiamo che ne abbiamo avuto questa sera.
Antica conceria famiglia Barzotti.
Dal 1862 Borsellini in pelle di minchia.
Buongiorno, senta, vorrei un Borsellino Barzotti per cortesia.
Eccolo, prego, sono 200 euro.
Caspita, 200 euro, ma non le sembra un po' caro?
Ma questo è un Borsellino Barzotti. Se lei lo strofina, diventa un bel borsone.
Antica conceria famiglia Barzotti.
Dal 1862 Borsellini in pelle di minchia.
Non è, e poi non è lontano.
sia
il gran finale del testo di Minchia Show. Fra l'altro, però, io voglio dire una cosa: ci sono una serie di pezzi che io non capisco.
Sì, per esempio,
questo
non capisci di cosa parla,
a cosa si riferisce?
Si riferisce
gelati degli schianti, bollicine di Vasco.
Sono tutte difficili da capire.
Te lo spiego io, te lo spiego io.
Me le spiegate per cortesia.
Tutti i vizi che ho avuto in passato.
Voglio salutare tutti gli utenti del SERT di Via Tofana.
Ciao Alice, anch'io ti ho voluto bene.
Grazie.
Va bene, è arrivata alla fine del testo di Minchia Show per questa serata. Salutiamo tutti quelli che hanno scritto messaggi. Anche Olga, che ci tiene a far sapere che lei non è goppa.
Oh, brava Olga.
Sentiamo questa voce.
No,
salute, un bacio da DJ Sicaccio.
Un bacio da DJ, una felicità.
La Chinotto, non mollate, Blackout fra pochissimi istanti. Fa la cosa giusta.
Oh, la piola, la piola,
non mollate.
E dopo fuma la cosa giusta.
Prima non inizia. Prima non inizia.
Ciao a tutti voi,
ciao amici,
non scordatevi.